Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda oggi l'andamento della borsa, ne parleremo, anche perché abbiamo un nuovo record da poco toccato, record storico a Wall Street. Scusate, c'è un piccolo errore di connessione, oggi siamo in esterna. Dicevo, si conferma che Wall Street è a record storico, 40.000 punti. Regia mi segnalano che c'è qualche problema di connessione, purtroppo c'è anche il maltempo a complicare le cose. Adesso dovrebbe essere tutto abbastanza sistemato. Torno su Wall Street, quindi, che ha toccato i 40.000 punti per la prima volta, ma è in buona compagnia, perché sono circa 18 le borse, i listini a livello mondiale che hanno toccato nuovi record per quello che riguarda il mercato finanziario, e andremo ad analizzare anche il perché di questo rialzo da questo punto di vista. Dopodiché, andando invece sulla parte che riguarda i temi della giornata economico-finanziaria, segnalo che ieri se ne è già occupato Focus Economia, c'era un dato sul PIL buono italiano ma con il cotè più negativo. Per cui da questo punto di vista l'Italia è tornata solo quell'anno scorso ai livelli di PIL reale pre Lehman Brothers, che per i più piccoli non vorrà dire nulla, ma insomma la crisi finanziaria del 2008. Gli altri paesi, penso a Francia e Germania, vi erano tornati nel 2011 e perfino la Spagna nel 2017. Oggi ci occuperemo di un altro dato per quello che riguarda il rapporto molto esaustivo diffuso ieri dall'Istat, e mi riferisco, perché è un lavoro analitico molto importante, mi riferisco al tema del potere d'acquisto, di come è stata intaccata la spesa in questi anni dall'inflazione. Come spesso abbiamo detto, l'inflazione è una tassa occulta bastarda, perché colpisce i redditi più bassi, quindi chi ha già meno e spende il 100% del suo salario nella spesa, diciamo, per beni di consumo, e quindi si becca tutta l'inflazione sul 100% del suo potere d'acquisto. Cosa diversa è chi invece ha un salario alto e spende una quota parte molto minore per i beni di consumo, quindi l'inflazione va a picchiare molto meno. E l'Istat ha parlato anche di questo ieri, ma ha parlato anche dell'andamento dell'occupazione. Anche qui in chiaroscuro sappiamo che i dati sull'occupazione sono ai massimi storici. C'è però un problema di working poor, o meglio di salari che ancora non stanno recuperando il potere perduto. Si dice working poor, voglio essere molto chiaro su questo, allora vuol dire che è una persona che lavora ma ciò nonostante ha una situazione di disagio economico, e ecco perché si usa il termine sia lavoro che povertà. Detto questo, è ovvio che è meglio un working poor che un poor poor, cioè è meglio che qualcuno lavori piuttosto che non vi sia proprio il lavoro. C'è poi il tema della retribuzione salariale, e anche di questo parleremo nel corso del programma. Devo dare come sempre il numero per intervenire: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube no oggi perché siamo in esterna, ma sul digitale terrestre 246, c'è anche oggi. Notizie in breve. Come sempre partiamo dalla borsa, visto che di borsa ci stiamo occupando. Dicevo, ci stiamo occupando di borsa anche oggi, e da questo punto di vista vedo Milano che è invariata in questo momento. Per quello che riguarda l'indice complessivo siamo a più 0,02%, poca cosa. Biper molto bene, più 3%, qui continua l'effetto sia su Biper che su Monte dei Paschi, le dichiarazioni Macron, più 2,34% anche il Monte dei Paschi di Siena. Bene anche oggi Leonardo, più 2,84%, bene anche Prysmian, più 1,90%, come Ferrari. Telecom Italia più 1,1%, Fineco più 1%. Ora, le borse non sono granché oggi, va detto, nonostante dichiarazioni poco fa del membro del governatore della banca francese Villeroy, nonché membro della BCE, che va verso un taglio dei tassi, diciamo, a breve. Non è specificata chiaramente la data, ma le dichiarazioni sono abbastanza nette. Lui ha detto: ritengo molto probabile un taglio dei tassi nella riunione del 6 giugno, siamo abbastanza fiduciosi di poter iniziare a tagliare i tassi probabilmente molto presto, probabilmente già dalla riunione del 6 giugno. E poi invece le altre borse, dicevo, deboli nonostante queste indicazioni e nonostante anche l'inflazione in Italia. Meno 0,80% Francoforte, meno 0,60 Parigi, e per quello che riguarda Londra è meno 0,1. L'America guadagna lo 0,20 sul Dow Jones e ancora lo 0,20 sullo Standard & Poor's, lo 0,20 sul Nasdaq. Devo dire che col suo 0,01 Milano è la migliore in questo momento, stabilmente sopra i 35.000 punti. Tra i titoli in positivo segnalo anche Telecom Italia più 1,1, tra i titoli negativi invece c'è Eni, e di Eni parleremo perché ieri è arrivata la notizia della cessione, vale circa 1.400 milioni di euro, la cessione da parte del Tesoro di il 2,8% posseduto in Eni. Ora, qui ci sono giudizi molto contrastanti, perché sottolinea il Tesoro che lo sconto dato al collocamento è stato molto basso, solo dell'1,7%, però i sindacati, sia la CISL che la CGIL, sono molto scettici. Sbarra della CISL, ha detto il segretario, ha detto gli asset si difendono, non si vendono. Oddio, non è che sia finita in minoranza, però il vero ragionamento è questo: noi sappiamo che quando tu cedi una quota di Eni, soprattutto Eni, ma non solo, vale anche per Enel e le altre società, tu sì incassi subito 1,4 miliardi, rinunci però nel futuro a tutti i dividendi di quella quota e di quel gruppo. Quindi hai l'uovo adesso, non ti tieni la gallina per il futuro, per usare un'espressione poco finanziaria, e lì va fatto sempre un calcolo a quanto rinuncio nel futuro e quanto incasso adesso. Certo che questo calcolo, ed è il motivo per cui ne parleremo, non ha senso se tu hai bisogno di far cassa adesso. Cioè, è un po' come quando la famiglia vende i gioielli di famiglia. Allora, uno può pensare, in realtà i gioielli non danno dividendi, ma diciamo così, quando tu in una famiglia vai a vendere un investimento in obbligazioni o in azioni, incassi in quel momento, rinunci a tutti i dividendi futuri. E questo però ha un significato ulteriore, perché il governo deve trovare, diciamo, dopo le elezioni europee, come termine politico, circa 18 miliardi di euro di correzione dei conti. È chiaro che questa mossa all'improvviso è sembrata a tutti come un bisogno di Giorgetti di fare cassa, e quindi soprattutto sul fronte conti pubblici, questi non possono essere usati per la spesa corrente, però fare cassa e, come si dice in gergo, piegare o non far alzare troppo la curva del debito. Oltre a Eni negativa anche Recordati dell'1,80%, Stellantis dell'1,20%, Erg dell'1,1%, Era dell'1%, Iveco meno 0,90%. Gli altri mercati, come diciamo in questi casi, allora, per quello che riguarda la produzione del grano in Italia, poi arrivo a gas e petrolio, e l'Italia è divisa in due non solo in questi giorni climaticamente, ma anche dalla produzione agricola di grano. Soffrono le regioni del sud, dove la produzione in Sicilia, ma anche in Puglia e Basilicata, è stata compromessa per la siccità, che viene da ridere a guardare quello che sta capitando invece nel nord del paese. In tutte le altre aree invece le condizioni sono ottime e le stime sono molto buone per la produzione. Oggi la produzione dovrebbe attestarsi intorno ai 3 milioni e mezzo di tonnellate, un meno 10% nella media annua, meno 8% rispetto all'anno scorso. Veniamo invece alle quotazioni di petrolio e gas. Petrolio ha in leggera salita oggi, quasi un punto percentuale, $79 il WTI, $83 il Brent. Prosegue invece l'effetto, diciamo, dilazionato, l'effetto di cinghia di trasmissione lunga sui prezzi alla pompa. Ieri infatti ancora in calo a 1,892 la benzina, e il gasolio 1,746 euro, sempre in modalità self-service. Interessante, visto che parliamo di petrolio, gas e spesso parliamo anche della necessità di decarbonizzare, io aggiungo in maniera intelligente, quindi sostenibilità ambientale ma anche sostenibilità sociale, quindi transizione che non vada a ricadere solo sulle imprese, sui privati, sui cittadini, sui lavoratori. Dicevo perché volevo citarla, perché il gruppo Fincantieri oggi ha dato un accordo con Intesa San Paolo attraverso le divisioni IMI Corporate Investment Banking per accelerare la transizione energetica del trasporto aereo e marittimo, e ha annunciato in questa occasione l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgero, ha annunciato che il gruppo Fincantieri è fortemente concentrato sul tema della decarbonizzazione del trasporto marittimo, e entro il 2035 dovrebbe varare la prima nave da crociera a emissioni zero, quindi anticipando l'obiettivo del 2050. Quant'è il gas invece oggi? A €30 al megawattora, più 1,20% rispetto a ieri, ma un anno fa viaggiava a €50 al megawattora. Il prezzo dell'elettricità è €98 al megawattora, un anno fa era €104. E nel frattempo ha preso il via oggi, continuiamo sul tema delle rinnovabili, sui padiglioni del quartiere espositivo della Fiera di Milano a Rho, il più grande e potente impianto fotovoltaico d'Italia, e tra i primi 10 messo sui tetti della fiera, tra i primi 10 al mondo. L'infrastruttura realizzata da A2A insieme a Fondazione Fiera è costituita da 50.000 pannelli fotovoltaici distribuiti su 330.000 metri quadri di copertura dei padiglioni. Stiamo parlando dell'equivalente di 45 campi da calcio. Produrrà ogni anno 21,6, ossia quello che consumano 8, e eviterà di emettere quasi 10.000 tonnellate di CO2 in atmosfera. Coprirà parte dei fabbisogni della Fiera di Milano, mentre la quota residuale dell'energia green generata verrà immessa in rete. Mi rendo conto che la giornata di oggi non sia la giornata più bella per l'impianto fotovoltaico visto il meteo, ma è importante invece che qui stiamo parlando di uno dei più grandi impianti fotovoltaici al mondo, tra i primi 10 al mondo, il più grande in Italia. E devo dire che Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera di Milano, a margine dell'inaugurazione, ha detto: con questo impianto siamo praticamente quasi autonomi nella gestione energetica delle Olimpiadi per tutte le gare che si svolgeranno in quegli impianti, e praticamente con 35.000 metri quadri di pannelli, anche la A2A e quindi Mazzoncini ha fatto notare che questo rientra negli investimenti del piano industriale e nelle scelte strategiche. 330.000 metri quadrati, scusatemi, non 35.000 metri quadrati, errore mio, 330.000 metri quadrati. Altre notizie in breve, partiamo adesso dalle notizie di carattere, diciamo, internazionale. Il PIL è sceso in Giappone nel primo trimestre, meno 0,5%, una contrazione più forte di quanto non si attendesse nel paese nipponico. Per quello che riguarda invece una notizia interessante, sempre nello scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina, Microsoft ha chiesto a circa 700-800 suoi dipendenti, in gran parte gli ingegneri cinesi che lavorano in Cina nelle divisioni cloud computing e intelligenza artificiale, di considerare il trasferimento fuori dal paese, in paesi quali Stati Uniti, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda, comprendendo anche un'opzione per il trasferimento. Ora è chiaro che molti l'hanno vista come un effetto ulteriore della spirale delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, sì, dopo l'aumento al 100% dei dazi sulle auto elettriche, ma anche sui pannelli fotovoltaici, le batterie, i chip, e forse molti leggono in questo la, diciamo, mettere le mani avanti di Microsoft, spostare gli ingegneri cinesi fuori in modo da non averli poi eventualmente bloccati se dovessero arrivare sanzioni o, diciamo, tensioni ancora più forti. Poi altre notizie che arrivano dall'Europa: l'Europa investe 1 miliardo in 54 progetti comuni per la difesa e ha aperto un'indagine su Meta per vedere quanto Facebook in primis, non solo, e Instagram creano dipendenza, una dipendenza chiamata social, nei bambini, con il rischio di creare effetti di isolamento e depressione. E ricordo che fino adesso ci si era concentrati molto su TikTok, adesso entra nel mirino dell'Europa anche Facebook e Instagram. L'Italia, al di là dell'appello di Gentiloni, che oggi in un'intervista al Sole 24 Ore, il commissario europeo dice che l'Italia sia consapevole degli impegni del PNRR, prevedono investimenti ma anche riforme. Ho la sensazione che non tutti ne abbiano piena consapevolezza in Italia. Se lei mi chiede se la consapevolezza è sufficiente, ha risposto Gentiloni, la mia impressione è che, da cittadino, è che non lo sia. E per inciso, visto che la prossima settimana, da giovedì, anche Focus Economia sarà in diretta, come molti programmi del 24, dal Festival dell'Economia di Trento, il titolo di quest'anno è Quo Vadis, si è avuta conferma oggi che, oltre alla presenza della segretaria del PD Elly Schlein, ci sono 5 premi Nobel, più di 20 ministri, sarà presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nello specifico parlerà al Teatro Sociale di Trento tra le 14.30 e le 15.15 di venerdì 24 maggio, che è il secondo giorno di lavori del Festival dell'Economia. Noi saremo in diretta sia giovedì che venerdì, piazza Cesare Battisti, per chi volesse saperlo. Delle stime dell'Istat, che ha rivisto al ribasso l'inflazione ad aprile allo 0,8%, mentre segnala che l'export arranca nel mese di marzo meno 9%, l'import ha fatto meno 11%, questo ha permesso alla bilancia commerciale di essere in attivo di 4 miliardi di euro, ma solo perché le importazioni sono calate più delle esportazioni. Di questo parleremo dopo il meteo e la pubblicità, nel primo tema di approfondimento. Segnalo solo che La Confcommercio stima per maggio una crescita del PIL dello 0,2% sul PIL dell'1% sull'anno, e quindi sarebbe una buona notizia perché vorrebbe dire che va a crescere il PIL acquisito. Sappiamo che il PIL già acquisito per 2024 dello 0,5%, il governo punta all'1%, se dovesse essere così si avvicina, io tifo sempre per l'Italia e quindi perché cresca il PIL, si avvicinerebbe un po' di più alle stime del governo. Invece la Confcommercio è molto più prudente sui consumi, che segnala restano deboli, tant'è che ad aprile la crescita congiunturale dovrebbe essere dello 0,1% sull'anno prima, quindi ferma, ma dello 0,5% in calo sul mese precedente, quindi il tendenziale è 0,1 sull'anno e calo dello 0,5 su marzo. È vero che sta frenando l'inflazione, ma i consumi ancora ne risentono, sebbene abbiamo visto per la prima volta aumentare non solo la spesa in valore, effetto inflazione, ma leggermente anche in volume. Se ne è discusso nella 39esima edizione dell'incontro di Nielsen, si chiama proprio così, l'incontro di Nielsen ai Cooper in mondo del largo consumo, perché nel primo trimestre c'è stato un più 3% delle vendite a valore sull'ultimo trimestre 2023, ma è una crescita del 9,5% sull'anno prima, ma i volumi sono calati dell'1,3%, quindi abbiamo speso di più comprando di meno, nonostante sia aumentata siano aumentate le promozioni. Poi sui prodotti durevoli e tecnologici, quindi non quelli a alta frequenza di consumo, non quelli che devo comprare ogni settimana, alimentari, spese per l'igiene della casa, per la pulizia, per l'igiene personale, per la pulizia della casa, ma sui beni durevoli dove posso rinviare l'acquisto, se non mi si è rotto il frigorifero lo rinvio, o anche tecnologici, magari volevo comprare un nuovo modello di PC o di televisore, lì il calo è molto più forte perché c'è un meno 3,8% primo trimestre 2024 sull'ultimo trimestre 2023. Sentiamo al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali il direttore retail di Nielsen, Romolo De Camillis.
Un cambiamento per alcuni aspetti atteso, perché il rientro dell'inflazione ce lo aspettavamo, già nelle ultime settimane un'inflazione vicina allo zero, avremo probabilmente anche nelle prossime settimane qualche segmento di offerta in deflazione e quindi chiaramente l'andamento dei prezzi è completamente diverso rispetto al passato. Non ci aspettavamo forse un andamento così negativo per i volumi del largo consumo confezionato, che flettono più o meno diciamo nella stessa misura che flettevano nel corso del 2023.
Una flessione dei volumi, tra l'altro, nonostante un'incidenza promozionale che continua ad essere elevata, anzi con numeri anche oltre i tagli notevoli, insomma, di prezzo.
Anche l'incremento della pressione promozionale è un fatto nuovo rispetto al passato. Arriviamo da anni in cui la pressione promozionale si era un po' ridotta, quindi significa che probabilmente c'è da lavorare su promozioni fatte meglio e in maniera più mirata.
Quindi se non è il prezzo che guida attualmente, che cosa sta guidando la spesa?
Allora, il prezzo guida la spesa per alcuni segmenti, diciamo per alcune famiglie che hanno avuto una perdita del potere d'acquisto e che hanno disponibilità di reddito ridotte rispetto al passato, quindi salari reali minori rispetto al passato. Per queste famiglie il prezzo è importante. Attenzione però che in funzione di una trasformazione societaria anche demografica e in funzione anche di quello che leggiamo nel carrello della spesa di oggi, c'è una forte richiesta anche di aumentare il livello di qualità dei prodotti. Sono esigenze contrapposte, quindi da un lato domanda di convenienza, dall'altra domanda di maggior qualità nei prodotti che acquistiamo. arrivano da clienti diversi, quindi da famiglie diverse, la difficoltà o la bravura sta nel riuscire a coniugare in maniera equilibrata l'offerta rispetto a questa richiesta.
Spesa che voi definite sempre più frammentata e più polarizzata.
Frammentazione, polarizzazione e sempre meno largo consumo, inteso come consumo più o meno uguale per tutte le famiglie, per tutti gli individui. I nostri carrelli sono sempre più diversi, non solo rispetto al passato, ma anche rispetto, diciamo, ad altre persone.
E, no, e noi dopo il metro pubblicità restiamo sul tema consumi, o meglio potere d'acquisto, salari, occupazione, perché era l'altro aspetto meno positivo del rapporto Istat di ieri, che ha detto che finalmente siamo tornati al PIL in termini reali del 2007, cioè prima Lehman Brothers. Peccato che la Francia e la Germania vi siano arrivate nel 2011, la Spagna nel 2017, però meglio tardi che mai. Questo è stato reso possibile grazie al grosso recupero che abbiamo fatto 2021-22, in parte 23, superiore anche a altri paesi, che ci ha portato prima degli altri paesi ai livelli pre-Covid e ci ha permesso poi anche di finalmente tornare come PIL reale ai livelli del 2007. Diverso invece è il caso dei salari, ma ne parliamo dopo il meteo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, vediamo il dato positivo e i dati meno positivi, contrariamente a quello che mi dice l'ascoltatore, che mi scrive l'ascoltatore, che mi dice: ma vorrei capire come, cosa si inventerà adesso lei per parlare del calo del potere d'acquisto. Non mi invento nulla, voglio citare solo l'Istat. Allora, il dato positivo lo ricordavamo: l'Italia è cresciuta più della media europea dopo il Covid ed ha recuperato in questo modo un ritardo che aveva dal 2007, cioè è tornata sui livelli del 2007. L'altro dato positivo è che il tasso di occupazione ha guadagnato 2 punti percentuali rispetto al 2019, cioè siamo al 61,5%, è ancora più basso rispetto alla media europea, però è a livello record. Ora, tra l'altro, gli occupati sono cresciuti soprattutto, non dico esclusivamente, ma soprattutto nella componente a tempo indeterminato. E queste sono le buone notizie. Ci sono notizie meno buone. Una riguarda la spesa delle famiglie. Ah, scusatemi, l'altra notizia buona è che l'Istat ci ha detto che i prezzi al consumo e le riviste a ribasso ad aprile sono calati anche più dello 0,9, cioè non sono cresciuti dello 0,9 ma dello 0,8, quindi l'inflazione ha rallentato anche più della prima stima, 0,8% su base annua i prezzi ad aprile rispetto ad aprile 2023. E queste sono le notizie buone. Notizie meno buone riguardano, vabbè, i beni alimentari continuano ad avere una crescita più alta della media. È vero che questa crescita sta rallentando, ma è ancora un più 2-4% rispetto a un anno fa come aumento dei prezzi. Le notizie meno buone, dicevo, al di là del carrello della spesa, sono che tra il 2014 e il 2013 la spesa delle famiglie italiane è cresciuta a livello nominale, cioè se prendo il valore assoluto, del 14%. Se però levo l'inflazione, e quindi soprattutto l'inflazione l'abbiamo avuta dal 2020, fine 2020, 21 in poi, metà 21 in poi, beh, scopriamo che al di là del valore nominale invece è calata a livello reale, cioè al netto dell'inflazione, è calata di quasi il 6% la spesa equivalente. E qui scopriamo, per modo di dire, un'altra cosa che continuiamo a ripetere: l'inflazione è una tassa bastarda, perché colpisce, oltre perché è una tassa, diciamo, occulta, ma poi colpisce molto di più chi ha poco. Il quintile, la popolazione italiana come spesa viene divisa in quinti, quindi il quintile, il quinto più povero, e colpisce molto molto meno il quinto più ricco. ripeto ancora una volta il motivo: se tu guadagni 2000 euro è probabile che la stragrande maggioranza della tua spesa se ne va, non sia comprimibile, non sia rimandabile, tra il mutuo in aumento se a tasso variabile e l'inflazione, ed è una spesa tutta probabilmente di prima necessità se hai una famiglia, quindi uso 2000 euro perché mi viene comodo, so che per molti è già un salario alto purtroppo, ma dico probabilmente se hai una famiglia tutta la spesa se ne va in mutuo, spesa alimentare, igiene personale, un po' d'abbigliamento e pulizia della casa. Quindi se l'inflazione media lì o nel carrello della spesa picchia e picchia fino al 10-12%, tu te la becchi tutta sul tuo potere d'acquisto. Se invece tu guadagni 20.000 euro e poniamo che tu spenda sempre 2.000 euro perché mangi due volte al giorno e via così, se tu spendi sempre 2.000 euro l'inflazione picchia su un decimo del tuo reddito e quindi l'effetto complessivo è molto più basso, tant'è che l'Istat ci dice che nel quintile più povero la diminuzione del volume degli acquisti è stata dell'8,8%, nel secondo quinto più povero è stata dell'8,1%, il ceto medio cosiddetto che è stato tra il terzo e il quarto quinto ha diminuito la spesa, il volume degli acquisti, non il valore, è il volume, del 6,3%, il terzo e del 7,3% il quarto. Le famiglie più abbienti, quelle che stanno nell'ultimo quinto, nel quinto più ricco, hanno diminuito la spesa solo del 3,2%. Quindi tra il quinto più povero meno 8,8 e il quinto più ricco meno 3,2 c'è una spesa diminuita in percentuale di 3 volte in più nel quinto più povero. Allora ringrazio Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT, nostro ospite molte volte, Centro Studi sul Lavoro e Occupazione, fatto da Marco Biagi. Buonasera Seghezzi.
Buonasera.
Grazie anche al professor Massimo Baldini, che insegna Scienze delle Finanze presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Da qui ripartiamo dopo il traffico.
Focus Economia.
Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, professor Baldini, i dati che dicevo su dove ha morso di più il calo degli acquisti in volume sono inequivocabili, sul quinto più povero e sugli altri poi a scendere. C'è anche un ultimo tema: tra 2013 e 2023 il potere di acquisto delle retribuzioni lorde in Italia è calato del 4,5%, mentre e in Francia è cresciuto dell'1,1%, in Germania del 5,7%. Quindi, nonostante l'inflazione stia rallentando, ma i prezzi non calano e non ce l'aspettiamo necessariamente in calo, tranne che in alcuni settori, e visto dove ha picchiato di più, il tema è eminentemente salariale, professor Baldini?
Buonasera, ma direi di sì, cioè negli ultimi 2 o 3 anni è chiaro che le retribuzioni reali sono scese soprattutto a causa del fortissimo aumento dei prezzi a partire dal 2021, ma più nel lungo periodo appunto abbiamo un monte salari, un salario medio che non cresce o cresce molto poco e appunto è facile che poi venga ridotto anche piuttosto significativamente se c'è un balzo dell'inflazione. Quindi il tema è sempre quello dell'aumento della produttività e della crescita di lungo periodo dell'Italia, che negli ultimi 30 anni è molto molto bassa, molto inferiore agli altri paesi europei. Quindi diciamo l'argomento principale è questo, è la produttività, come far crescere in modo diciamo anche non esaltante ma regolare nel tempo la produttività del lavoro e anche i salari dei lavoratori italiani.
Senta, però venendo invece al presente, il fatto che l'Istat abbia rivisto leggermente a ribasso l'inflazione più 0,8% su base annua diciamo e torna ai livelli di gennaio e febbraio, certo che i beni alimentari ancora fanno più 2,4, il carrello della spesa ancora più 2,3, ma ci mette abbastanza tranquilli secondo lei sulla traiettoria presa dall'andamento dei prezzi al consumo?
Sì, nel senso che anche a livello globale l'economia mondiale è prevista appunto in moderata crescita, quindi non mi pare che vi siano tensioni da quel punto di vista, per cui l'inflazione dovrebbe, anche per le azioni della Banca Centrale, dovrebbe essere in ribasso, e questo dà ancora più diciamo importanza al tema produttività, cioè mentre nel punto negli ultimi anni la povertà è aumentata soprattutto a causa dell'inflazione, adesso l'andamento della povertà dipende da quello dell'economia reale, quindi differenze anche tra lavoro dipendente, autonomo e aree geografiche. Torniamo a un mondo più normale, diciamo.
Un mondo più normale. Ma secondo lei, visto che molti mi dicono, signor, guardi che starà pure rallentando il carrello, i prezzi complessivi, ma non scendono, quindi torniamo al tema, a parte il settore privato che magari è un po' più flessibile, può dare dei premi aziendali, premi di produttività, misure di welfare, che comunque rappresentino un aiuto di carattere salariale, in realtà complessivamente il potere d'acquisto lo recupereremo solo nell'arco del tempo attraverso gli aumenti salariali, non attraverso il calo dei prezzi.
Ma i prezzi calano solo se accadono cose straordinarie, tipo un fortissimo incremento, un fortissimo miglioramento tecnologico, una rivoluzione tecnologica che coinvolge però singoli settori. Ad esempio sono calati i prezzi delle telecomunicazioni negli ultimi anni, ma altrimenti i prezzi non diminuiscono praticamente mai. L'importante è che non crescano troppo, anzi se i prezzi calano vuol dire, in media, vuol dire che succede qualcosa di brutto all'economia, che siamo in recessione. È come la temperatura di un essere vivente, non va bene se è troppo alta, ma non va bene neanche se è troppo bassa, quindi stiamo tornando a una temperatura normale, per fortuna. Adesso appunto tocca a noi, tocca appunto al solito tema, come aumentare la produttività.
Allora, su questo vengo invece a Seghezzi, perché professor Seghezzi, anche l'Istat comunque ci dice, attenzione, cresce l'occupazione, ma il disagio sociale, quindi la parte di popolazione che è a più rischio povertà, in Italia è salita all'11,5% contro la media europea dell'8,5%. E qui c'è la categoria dei working poor. Allora, fermo restando, e lo dico non come battuta, che per me è sempre meglio un working poor a un poor e basta, cioè uno che lavora anche se il salario non è sufficiente, ma almeno ha un salario, rispetto a uno che non percepisce nessun salario. E il tema del working poor sta emergendo perché c'è l'inflazione e i salari non sono aumentati, o sta emergendo per altri motivi, Seghezzi?
Allora, è un tema che è emerso anche prima della pandemia, nel senso che c'è stato un aumento significativo a partire, direi, soprattutto 2014-2015, del numero delle persone che lavorano a rischio di povertà. Poi chiaramente c'è stata una componente peggiorativa data dall'inflazione. L'Istat però fa vedere in modo abbastanza chiaro quali siano le cause. Le cause sono principalmente il numero di ore lavorate di queste persone, non è tanto unicamente la retribuzione oraria, che in taluni casi è bassa, ma è quando si unisce una retribuzione bassa a un contratto a tempo determinato, che purtroppo in Italia non è una garanzia di continuità occupazionale neanche nel breve periodo, perché ormai i contratti a tempo determinato sono meno del passato, ma sono soprattutto brevi, e si colloca in coloro che hanno un contratto di lavoro part-time, soprattutto part-time involontario, che sono soprattutto maschi, quindi non, diciamo, per come è fatta la conciliazione in Italia, tendenzialmente non hanno grandi carichi familiari, ma hanno questo lavoro perché non trovano altro. Per cui, diciamo, ci sono alcune cause molto specifiche sulle quali si potrebbe intervenire. Faccio solo un esempio: un lavoratore a tempo determinato oggi in un'azienda ha un salario più basso di circa il 30% di chi ha il tempo indeterminato in una mansione analoga. Questo sia per la durata del contratto, sia per l'assenza di scatti di anzianità, welfare benefits e tante altre cose. Per cui c'è ancora una grandissima disparità tra il contratto standard e tutto ciò che non è standard.
Sì, e questo riguarda appunto anche, qualcuno mi sta scrivendo, ma scusatemi, come si concilia questo con l'assenza di manodopera, con il mismatching? Beh, è chiaro che allora ne parliamo dopo il GR24.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia. che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America.
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Focus Economia.
E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, adesso arriviamo anche, ahimè, al ricordo di quello che capitò un anno fa tra il 3 e il 17 maggio in Romagna, e devo dire che con quello che sta capitando tra Lombardia e Veneto, diciamo, è un ricordo ma è anche una cronaca. No, è rimasta in sospeso una domanda per il professor Seghezzi che riguarda potere d'acquisto, salari e occupazione, working poor. A parte il fatto che mi ha scritto un ascoltatore: guardi che 2000 euro se li sogna, io ne prendo 1500, 1400 netti, devo pagare. Ho usato i 2000 euro come cifra tonda, potevo usare anche i 1000 euro per far capire la differenza in quanto batta l'inflazione, quanto picchi l'inflazione su un reddito da 2000 euro rispetto a un reddito da 20.000 euro, perché è quello che ha 2000 euro, peggio ancora quello con 1000 euro, a tutta spesa incomprimibile che non può posticipare, non può rimandare, quindi tutti gli aumenti se li becca tutti, mentre l'altro spende una parte minore del suo reddito per la spesa incomprimibile e poi magari può rimandare alcuni acquisti, perché infatti abbiamo visto che i beni durevoli continuano a calare come consumo. Professor Seghezzi, c'è una domanda in evasa: ma come mai c'è questa difficoltà nell'aumento salariale in questo ultimo anno, nonostante questa assenza di lavoratori, cioè il famoso mismatching è ormai al 47%, le imprese hanno difficoltà a trovare qualunque figura professionale. Non dovrebbe esserci già una spinta registrata sui salari?
Allora, è chiaro che questi sono dati sul 23 e sicuramente anche un po' da rivedere. Chiaro anche che negli ultimi 5 mesi molti contratti collettivi sono stati rinnovati, a partire da quello del commercio, che cuba circa 3 milioni di lavoratori, quindi sicuramente i dati del 2024 saranno in leggera risalita. È chiaro allo stesso tempo che, come lo stesso rapporto Istat mostra in modo molto chiaro, il numero di imprese a basso valore aggiunto, secondo i dati del censimento delle imprese, è in aumento in Italia, sono in aumento gli addetti in questo tipo di imprese. Questo vuol dire che c'è una quota che, anche laddove le figure più qualificate, medio alta, abbiano un aumento del numero di salari, c'è un 30% di occupati che staziona in imprese a basso valore aggiunto, che probabilmente non riescono in questo momento a alzare i salari perché hanno un modello di business che non è efficiente. Per cui, diciamo, noi parliamo sempre di dati complessivi. Se lei mi chiede: a Milano i salari stanno aumentando? Sicuramente a Milano i salari stanno aumentando, appunto che poi a Milano aumenta anche il costo della vita in modo spropositato. Certo. Il dato di media nazionale non aiuta moltissimo, però secondo me un po' di crescita nel 2024 la vedremo, soprattutto per il rinnovo dei contratti, ma appunto c'è ancora una quota non banale di lavoratori che è in imprese che faticano.
Che faticano chiaramente anche ad aumentare il livello salariale. Poi, insomma, a rigor di logica economica classica, uno dovrebbe dire, vabbè, a un certo momento, se tu non riesci a trovare lavoratori compatibilmente col tuo conto economico, andrai a offrire di più o a quelli che hai con gli straordinari, oppure offrire di più per riuscire a trovare lavoratori o per non perderli, perché c'è anche il tema della fidelizzazione dei lavoratori. Grazie anche al professor Seghezzi. Dicevo, la coincidenza è oggi, in realtà era tra il 3 e il 17 maggio dell'anno scorso, quando esondarono complessivamente 23 fiumi, vennero innescate 80.000 frane, vi furono, ahimè, 17 vittime, 36.000 persone evacuate, migliaia di case e fabbriche allagate, 8 miliardi e mezzo di euro di danni certificati dall'Unione Europea, 5 miliardi nel pubblico, 3 e mezzo nel privato. Questo un anno fa, chiaramente, essendo Focus Economia, l'affrontiamo dal punto di vista del tessuto produttivo romagnolo. Mi rendo conto della coincidenza, visto che è allerta arancione di nuovo in Lombardia, Milano soprattutto, e qui in Veneto, da dove stiamo trasmettendo, nello specifico nella provincia di Vicenza e anche in parte la provincia di Verona. Sì, dicevo, 8 miliardi e mezzo di danni, di cui 3 e mezzo nel privato, l'economia della Romagna in ginocchio, sott'acqua nel vero senso della parola. Ricordiamo tutte le immagini, le riprese dell'elicottero, appunto 36.000 persone evacuate. Ora, se ho ben capito, siamo in collegamento col presidente di Confindustria Romagna. Buonasera a Roberto Bozzi. Buonasera presidente.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, se ho ben capito, l'86% delle industrie romagnole ha già ripreso a lavorare a pieno regime, solo un 3% fatica a rialzarsi. Quello che è meno bello è che c'era un 58% supportato dagli indennizi degli assicurativi, ma se ho ben capito quasi la metà delle vostre aziende associate non hanno ancora ricevuto alcun tipo di ristoro?
Sì, il concetto è esattamente questo, nel senso che il quasi 50% delle aziende in questo momento non ha ancora ricevuto ristori. Le cause possono essere varie, da una parte sicuramente la lunghezza burocratica, ovviamente quando si vanno a dover prendere dei soldi dallo Stato sappiamo benissimo la lungaggine, solamente fine dell'anno del 2023 è stato messo a punto il software dalla regione, dal generale Figliolo, per riuscire a presentare il conto dei danni che abbiamo subito. In questi mesi c'è stato un grosso lavoro da parte della regione, da parte di tutte le associazioni datoriali, nel tentativo di rivedere un attimino l'impostazione di questo software, che purtroppo è molto rigido, e gli stessi consulenti che dovrebbero aiutare le aziende a compilare questi moduli si sono trovati in serie difficoltà e molto spesso si sono anche rifiutati di aiutare le aziende, perché non si sentivano protetti in ogni caso loro agio. Quindi diciamo la situazione è ancora molto in bilico. C'è da dire dall'altra parte che quelli che sono riusciti, tutte le aziende che invece esportavano, sono riusciti ad avere i finanziamenti che ha messo a disposizione la Simest per l'internazionalizzazione. Quindi diciamo che chi lavora con l'Italia sicuramente ha sofferto di più, chi invece lavorava con l'estero è riuscito ad avere qualche cosa, e un grazie bisogna darlo anche alla Camera di Commercio, che in ogni caso qualche cosa ha tentato di dare a tutte le aziende che hanno avuto dei problemi.
Ecco, una notizia positiva, vista anche la giornata di oggi, riguarda invece quello che voi avete scoperto in un campione di imprese, cioè che per fortuna una stragrande maggioranza di intervistati non prevede nei prossimi mesi di attivare ammortizzatori sociali?
Sì, confermo, la situazione ancora oggi dell'economia romagnola è sicuramente positiva e in leggero miglioramento. Abbiamo avuto nel 2023 un leggero peggioramento degli ordini, soprattutto nel settore delle macchine a causa dell'innalzamento dei tassi di interesse. Per fortuna avevano un ottimo portafoglio ordini che gli ha permesso anche quest'anno di andare avanti abbastanza bene e le previsioni dei prossimi mesi sono sicuramente abbastanza rose. L'occupazione, devo dire, che pieno regime, quindi devo dire dal punto di vista del mercato e dell'economia siamo in questo momento abbastanza soddisfatti. Questo ci ha permesso quindi in ogni caso di, anche senza ristori, di superare questo grosso momento di difficoltà. Conosce penso bene i romagnoli, hanno la grande facoltà di tirarsi nel momento del bisogno, di tirarsi sulle maniche, darsi una mano a vicenda e riprendere a lavorare subito, ed è quello che è successo durante l'alluvione.
Allora, grazie anche al presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi. Andiamo sul traffico.
Focus Economia.
E 19 minuti, ultima parte di Focus Economia e restiamo. La notizia positiva sulla Romagna è appunto il numero di imprese che si sono risollevate. La notizia non positiva è il numero di imprese che ancora stanno aspettando degli aiuti. Però andiamo invece su un altro fronte molto rapidamente, perché c'è qualcosa che ha lasciato, non dico perplesso, il mercato. Perché non c'è niente, il governo ha già annunciato che vuole avviare un insieme di privatizzazioni. Ha lasciato perplesso, diciamo, l'implicazione quasi più di contabilità pubblica, di conti pubblici, che non l'operazione finanziaria in sé. Ieri il governo ha annunciato di aver collocato in un'operazione gestita con Goldman Sachs, Jefferies e UBS il 2,8% del capitale dell'ENI. Quindi sono 6/10 della quota complessiva in capo al Ministero Economia e Finanza. Poi il grosso ce l'ha anche la Cassa Depositi e Prestiti, per un valore di poco sotto 1,4 miliardi di euro. Ora, come è la strategia già seguita che dovrebbe essere seguita poi sulle Poste Italiane, e quello che è già stato fatto su Monte dei Paschi in due tranche, il governo ha incassato 1,6 miliardi di euro. La differenza è che mentre Monte dei Paschi era stato salvato mentre era in ginocchio, la riflessione che si fa sull'ENI è: attenzione, perché tu prendi l'uovo oggi, rinunci alle uova future, e cioè della gallina, nel senso che quel 2,8% a cui tu hai rinunciato sono anche dividendi in meno. Ora, questo ragionamento di solito si fa un calcolo e si dice: beh, mi conviene vendere adesso e rinunciare ai dividendi futuri, oppure tenere il titolo. È un po' il ragionamento che fanno le famiglie. È un ragionamento che di solito si basa anche sull'andamento del titolo, però l'ENI non dovrebbe avere grossi problemi. C'è una variabile diversa ogni tanto: se la famiglia, in questo caso lo Stato, ha bisogno di far cassa perché gli manca liquidità, è chiaro che al di là di ogni ragionamento sulle prospettive di dividendi futuri di un titolo azionario, tu vai a vendere una quota del pacchetto azionario che hai perché hai bisogno di liquidità, hic et nunc, ora e adesso. E questo pone il tema, per cui rinvito Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni.
Buonasera a voi.
Di quanta bisogno di far cassa hai? Cioè, perché tutto, io ho visto la CGL e anche la CISA essere molto scettiche, dicono l'ENI è strategica, gli asset si difendono, non si svendono. Però io ho la sensazione che più che un calcolo su dividendi futuri a cui rinuncio e guadagno immediato che ottengo, qui non ci fosse neanche il calcolo, cioè forse esagero, ma ci fosse l'esigenza di far cassa subito.
Allora, l'esigenza è quella di ridurre, quando è nato il piano di privatizzazioni, ora invece non aumentare troppo, il rapporto fra debito pubblico e PIL. Noi abbiamo presentato ai mercati, all'Europa, a tutti quanti, un programma di finanza pubblica che prevede un aumento del debito pubblico quest'anno, l'anno prossimo e quello successivo, e poi una diminuzione senza un programma di privatizzazione pari a un punto di PIL, cioè circa 21 miliardi di euro. L'aumento del debito pubblico sarebbe stato più alto e sarebbe già iniziato prima di quanto è avvenuto. Sostanzialmente nel quadro attuale l'incremento del debito pubblico è integralmente attribuito dai calcoli del governo alla ricaduta di cassa del superbonus e degli altri crediti d'imposta, in particolare edilizi. Il programma di privatizzazioni nasce con la NADEF dell'anno scorso, in cui la linea del debito era sostanzialmente piatta. Senza questo programma di privatizzazioni sarebbe stata in crescita già l'anno scorso. Tutto questo per dire che cosa? Sì, più che esigenza di liquidità che si raccoglie sui mercati, la domanda di BTP degli italiani è ottima, in Italia, all'estero, tutti li vogliono, anche perché rendono. Lì il punto è un debito pubblico in rapporto al PIL che segna una traiettoria estremamente problematica e che quindi va tenuto a bada in qualche modo. La domanda è: si riuscirà a fare questa cosa? È complicato. L'ENI e la quota dell'ENI che abbiamo venduto vale 1,4 miliardi circa, Monte dei Paschi che abbiamo venduto finora ne vale altrettanti, Poste ne vale un po' di più, ma un punto di PIL sono 21 miliardi di euro, che sono tanti. La seconda domanda è ovviamente quanto è il, chiamiamolo, lucro cessante, cioè a quante cedole rinunciamo nel futuro. Naturalmente più allarghi l'orizzonte temporale, più la perdita in conto capitale è alta, però la vita è questione di priorità. Oggi c'è da tenere a freno questo mostro del debito pubblico che altrimenti viaggia a livelli troppo elevati. Non parlerei di rischio di cessione degli asset, controllo eccetera, perché nel caso di Eni il controllo è, come dire, in re ipsa, ma comunque la strategia del Tesoro, del MEF, è quella di tenersi quote che garantiscano in ogni caso il controllo.
Sì, sono d'accordo con te su questo, perché insomma andiamo a vedere la partecipazione societaria dentro l'Eni, il controllo dello Stato e quindi tra CDP e Ministero non è in discussione. Ti risulta, per concludere Gianni, che insomma, per dare un po' di cifre, la manovra, ne parleremo dopo le elezioni europee, dovrebbe essere intorno ai 18 miliardi se vuoi rifinanziare il cuneo fiscale, le spese indifferibili e quant'altro, ma ti risulta che anche la correzione dei conti dovrebbe essere intorno a quella cifra l'anno prossimo?
No, perché 18 più 18 fa 36 e non ce la facciamo. Noi dobbiamo trovare 18 miliardi e mezzo di coperture solo per replicare quello che
le misure
abbiamo
della finanziaria.
Dovremo trovare altri 5-6 miliardi per le robe assolutamente inevitabili, e poi serve una correzione dei conti che al momento, al net, a patto di fare tutto quello che abbiamo detto, diciamo 25 miliardi senza fare nuovo deficit, ovviamente la correzione dei conti per i primi anni è minima, cioè diciamo che lo sforzo di trovare 25 miliardi di copertura è già sufficiente. Ricordiamoci che la manovra ultima era di 24 miliardi, ma due terzi erano a deficit.
Sì, e quest'anno non riesci più a farlo in quel modo.
E quest'anno
modo,
perché, no, non è assolutamente il caso.
Perché entra in vigore il patto di stabilità, procedure di
infrazione. Sì, ma soprattutto perché anche se non fossimo in Europa ma in Asia, il nostro debito pubblico è già in crescita, quindi Europa o non Europa, deficit in più non ne puoi fare.
Ed esistono appunto sempre i mercati finanziari, come ricordo ogni tanto, cioè va bene trattare in Europa, è comprensibile che Giorgetti voglia vedere che piega prenderà poi tra settembre e novembre la trattativa europea sui piani di rientro, lo sconto, perché è previsto nel nuovo patto di stabilità uno sconto se tu paghi, hai avuto un grosso aumento degli interessi sul debito, e noi ce l'abbiamo avuto perché paghiamo oltre 80 miliardi, però quello che già dicevamo in un'altra occasione, tutto questo riguarda la dialettica e il dialogo interno all'Europa, che è un dialogo anche politico sulle prospettive. Non dimentichiamoci che poi quasi la metà, un po' meno, del debito italiano in mano straniera è in mano a fondi, soprattutto, e lì non c'entra quello che otteniamo dall'Europa, lì c'entra la valutazione che faranno sulla sostenibilità tout court del nostro debito. Grazie anche a Gianni Trovati, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi e chiaramente torna anche la poco invidiabile classifica.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.